Ciao, sono Daniele Arielli, benvenuto a una nuova puntata di PDR, il mio podcast. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, in descrizione trovi il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Onofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Buongiorno Giuseppe e benvenuto al podcast.
Grazie, buongiorno a te.
E tu sei protagonista di un'incredibile storia vera che attraversa contemporaneamente anche la storia d'Italia, che racconti nel tuo libro Le ossa dei Caprotti, in cui c'è molto sulla dinastia appunto d'Esselunga e dello scontro che poi ti ha visto protagonista con tuo padre, insomma tutta una serie di dinamiche familiari molto intense e molto forti attorno al controllo di questo gruppo, ma anche a livello umano, psicologico, emotivo. E ci sono tante cose che mi hanno colpito del libro, che veramente ha tantissimo materiale, sembra, è tutto vero ma sembra un romanzo per molti aspetti, perché c'è tanta drammaturgia anche. E una delle cose che mi ha colpito è che a un certo punto tuo padre ti definisce un pensatore, e lo fa con un po' di disprezzo, sembrerebbe, o come minimo di sarcasmo, ecco. E forse partirei da lì, cioè, come mai? Cioè, cosa c'era di strano in questo ragazzo, magari introspettivo, pensatore, cosa non funzionava?
No, allora funzionava sicuramente tutto. Io sono uno storico di nascita, tra virgolette, perché mi sono laureato in storia, che in Francia è una facoltà, non è lettere, quindi è proprio storia. E il mio libro è stato pubblicato, poi la mia tesi è stata pubblicata da Franco Angeli e ha avuto un discreto buon successo, cioè ogni tanto mi scrivono ancora adesso. Quindi io avevo quell'animus lì, ero interessato al mondo dei libri, al mondo della cultura. Lui era un uomo sicuramente d'azione, più che di un uomo di cultura sicuramente, però più un uomo d'azione, quindi in qualche modo poi non disprezzava il mondo, diciamo, totalmente intellettuale. Poi c'è un fatto anche ideologico, che mia madre era una donna sicuramente di grande cultura, una donna che rappresentava un po' l'intelligenza di sinistra di Milano, amica di Giulia Maria Crespi, amica di Inge Feltrinelli, amica di Giorgio Bocca, cioè tutte persone che a mio padre non piacevano, amica di Scalfari io ho conosciuto benissimo, era una persona, è venuto tantissime volte a casa. E Aldo Bassetti, secondo marito di mia mamma, è stato fondatore del gruppo L'Espresso, poi è stato grande azionista di Repubblica, grande amico di Eugenio, quindi ovviamente a queste cose a mio padre non piacevano. Ecco, lui era amico di Montanelli e in contrapposizione a quel mondo lì, ecco.
Sai, quando ho letto quel passaggio mi è tornato in mente, tra l'altro tutta la storia un po' lo ricorda, la serie TV Succession, non so se l'hai vista su HBO.
Ne ho visto una parte, sì.
C'è una parte in cui Logan Roy, che è, diciamo, il fondatore del gruppo, l'alter ego un po' di Murdoch in quel caso, si incontra con la figlia dopo essere stato a teatro, e la figlia gli chiede com'era lo spettacolo, e lui dice, you know, people pretending to be other people. Cioè, quindi con un certo disprezzo, non mi ha sempre fatto abbastanza ridere. Però appunto, come dicevi tu, un grande imprenditore è un uomo principalmente d'azione, no? E anche di pensiero, ma deve unire le due cose. E quindi iniziamo un po' dall'inizio, cioè tua madre divorzia da tuo padre abbastanza presto, e tu cresci solo con lui, passando la maggior parte del tempo con Bernardo Caprotti, appunto.
Sì, perché mia madre all'epoca, ovviamente, Mia madre si era innamorata di Aldo Bassetti e quindi c'era ancora, all'epoca ovviamente non c'era il divorzio, parliamo degli anni 60, gli inizi degli anni 60, e quindi non poteva assolutamente né ambire a tenerci né ad avere, come dire, degli alimenti, ecco. Quindi mia madre è stata molto in gamba perché ha sempre lavorato e ha lavorato prima per Giulia Maria Crespi, appunto, poi ha lavorato alla Rinascente, poi alla Sotheby's e poi ha creato una sua piccola impresa di consulenza d'arte. Però in effetti la vedevo poco, ecco, la vedevo molto poco e stavo con mio padre
È una cosa un po' insolita, forse era meno insolita ai tempi, no? Di solito i bambini finiscono sempre con la madre, come in questo
ma
caso.
infatti mia mamma l'ha poi detto che se fosse stata aiutata anche dal nonno Guido Venosta probabilmente sarebbe riuscita a ottenere la nostra come dire custodia, affidamento. Purtroppo non è andata così, ecco. La vedevamo i weekend o durante le vacanze, ecco. Oppure veniva, io ho dei ricordi di lei che peraltro mi portava a fare la spesa nel primo supermercato di Esselunga, andavamo insieme, io stavo nel carrello e mi diceva di prendere quello che volevo. E quindi ho dei ricordi già legati anche all'Esselunga da piccolo.
Ecco appunto, in quel periodo, cioè, innanzitutto tuo padre viene comunemente considerato il fondatore dell'Esselunga, ma in realtà l'Esselunga viene fondata da un gruppo americano,
Sì?
corretto? Mi racconti un po' come nasce?
Nasce negli anni 30, la visione di Rockefeller nasce negli anni 30, loro erano petrolieri. E lui va in Venezuela, vede che gli operai sono malnutriti e decide di applicare la sua visione al Sud America. Investe nell'agricoltura per abbassare i prezzi del cibo, poi 10 anni dopo, negli anni 40, fonda la prima catena di supermercati in Venezuela. Con la guerra, l'America diventa il più grande produttore di beni di largo consumo al mondo perché ovviamente bisogna abbassare i costi del cibo alle truppe e renderlo accessibile, quindi le famose razioni per l'esercito e nel 1947 fonda la IBEC. La IBEC diventerà negli anni 60 una multinazionale con 12.000 persone. 12.000 collaboratori in 5 continenti. È una impostazione profit ma anche non profit. La cosa è abbastanza, è un ibrido molto interessante.
Anche un po' di funzione politica anticomunista in quel periodo.
Bravissimo, ha una funzione che si coniuga col piano Marshall che verrà varato proprio nel 47. Nel 48 mio nonno, che ha un'impresa tessile, beneficerà del piano Marshall. Con i soldi fatti nel tessile, la famiglia potrà diventare azionista di minoranza dell'Esselunga e poi nel tempo ricomprarsela dagli americani che lasceranno l'Italia. Ecco.
Quindi decidono di sbarcare appunto in Italia con questo genere di attività che al tempo era sconosciuta, cioè non esistevano i supermercati, sono i primi supermercati.
Il self-service nasce dagli americani, ci si sono ispirati, allora gli americani in Italia, ma ci sono ispirate anche tutte le grandissime aziende, francesi, inglesi, Tesco per esempio, piuttosto che Sainsbury, Carrefour, Auchan, sono tutti andati a lezione dagli americani.
Tu stesso andrai a lezione degli americani in un certo senso, perché fai una parte della
Assolutamente
tua
sì.
formazione a Chicago, se ricordo correttamente.
Assolutamente sì, io ci sono stato 2 anni e da lì sono nati tantissimi, cioè è stata poi rivoluzionata tutta la struttura dell'esse lunga.
E lì, che brevemente, che ricordi hai di Chicago in quel periodo? Perché tu fai molte cose all'interno di questo supermercato dove vai a lavorare e quindi vedi molti aspetti di una realtà che credo fosse molto diversa dall'Italia di quegli anni, credo.
Sì, da Chicago importo un modello che non esisteva, che è questo superstore. Ce n'è uno a Roma, adesso l'indirizzo non lo ricordo, ma un grosso superstore c'è. Ce ne sono tanti al nord, dico quelli dell'Esse Lunga, però all'epoca non esistevano. All'epoca, negli anni 80, mio padre nel 87 ha fatto il primo supermercato oltre i 2000 metri, aveva 2700 metri se non sbaglio, ad Alessandria con Ignazio Gardella, però non aveva assolutamente idea di cosa metterci dentro, perché c'era cibo, ma il cibo non è estensibile, nel senso che noi avevamo 5-6 mila articoli. E non è che puoi riempire le corsie di un tipo di pelati o di un tipo di pasta per chilometri. E quindi avevamo dello spazio, molto spazio in più. E io l'ho riempito col mio progetto, che era fatto sia di prodotti nuovi, che di non food, che di servizi, di grandi servizi. Esempio, i famosi bar, le profumerie, piuttosto che lo sviluppo foto, video noleggio. All'epoca abbiamo copiato Blockbuster, e abbiamo fatto video noleggio, che è stata una cosa abbastanza strana, però ha fatto epoca, perché era un servizio, faceva tornare il cliente, a tante altre cose,
Come
ecco.
funziona la classificazione dei supermercati? Supermercati iper, superstore?
Allora, la
Non ne ho idea.
classificazione è, c'è un modello tedesco, di cui appunto non ho parlato di Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Italia, ma c'è il modello tedesco, che è quello dei discount. Poi ci sono le superette, che sono dei piccoli supermercati, a Roma ce n'è tantissimi, sono normalmente dei supermercatini, 400-500 metri. 400 metri era il primo Esse Lunga, che è nato proprio in Viale Regina Giovanna. E poi ci sono dei supermercati, 1000-1500 metri, e poi mano a mano che si sale ci sono questi superstore, che sono dei grossi supermercati gestiti centralizzati, cioè da una gestione centralizzata, e poi ci sono gli ipermercati, che sono tutt'altra cosa, perché di solito sono delle unità indipendenti dove c'è dentro un manager che è, come dire, fa anche una parte di acquisti decentrati, e sono delle cose con delle superfici da 10-15 mila metri, quindi una cosa immensa. Queste sono le tipologie. Poi c'è l'e-commerce, che adesso è fortissimo, soprattutto nella parte non food, in Italia. Oggi, per esempio, Amazon mi ha proposto di comprare le ossa dei caprotti,
Quindi
ed è una cosa,
l'algoritmo funziona,
sì,
diciamo.
ed è una cosa che nessuno in Italia è riuscito a fare. Ecco, questo è un po' un rammarico che ho, perché noi avevamo lanciato, per esempio, la carta fedeltà, e nessuno ci ha creduto, ecco, sostanzialmente queste carte fedeltà. No, Esse Lunga non ci ha creduto, ma non ci hanno creduto anche tutti i suoi
Perché adesso
avversari.
intendi dire che con le carte fedeltà tu puoi acquisire dei dati che potresti usare
Bravissimo,
in
è
maniera.
così. Cioè, tu puoi fare un profilo e puoi proporre continuamente, che è quello che fa Amazon. Cioè, Amazon ti fa l'ordine, te lo manda, ti manda la richiesta. Ma ti è piaciuto? Sei soddisfatto della consegna? Cioè, altre proposte, un continuo. E poi adesso con l'intelligenza artificiale non oso pensare cosa succederà, perché questi stanno lavorando. Ho visto ieri i risultati di Facebook. cioè, un colosso che cresce del 25% è una cosa incredibile. Cioè, questi stanno con già Facebook con l'intelligenza artificiale sta creando un altro campionato, ecco.
Probabilmente non più recuperabile poi.
Bravissimo, bravissimo. Allora, quelli che stanno investendo sono i tedeschi, Lidl. Lidl sta investendo sull'intelligenza artificiale. Credo Carrefour, degli inglesi, non so, italiani,
Cosa si può
diciamo
fare,
che non
diciamo,
pervenuti ad
ma
oggi.
sistema di raccomandazione, poi immagino anche una parte predittiva. Cosa si può fare altro con l'intelligenza artificiale in questo campo?
Ma allora, lo chiedete a qualcuno che ormai è un po' fuori dai giochi, però sono dei giochi della distribuzione, però mi sembra evidente che siano assolutamente in grado di fare delle cose totalmente diverse. Faccio un esempio, ma questo è un esempio ormai vecchio, perché data almeno di 2 anni. Walmart negli Stati Uniti ha contrattaccato rispetto ad Amazon e essendo ovviamente in un paese completamente diverso dal nostro, consegna nei frigoriferi degli americani, a decine di milioni di americani. Cioè il personale ha la chiave di casa, entra come qua e porta la roba direttamente nel frigorifero. Cioè, stiamo parlando di mondi che noi non riusciamo neanche a immaginare, a pensare, cioè, ma evidentemente ci sono anche aziende, adesso non ricordo, ma c'è un'azienda svedese che lo fa, non so se è ICA, mi sembra che sia ICA, però ovviamente bisogna avere un contesto anche sociale completamente
Certo.
diverso, ecco perché. Qui il problema è sempre un approccio al mercato che noi non abbiamo assolutamente.
E tu dici che c'è una responsabilità anche un po' di tuo padre nell'arretratezza rispetto appunto alla distribuzione, all'uso dei dati e soprattutto di internet. Tu lanci il servizio dell'Esselunga di consegna a domicilio e questa cosa è un motivo di scontro poi.
Allora è diverso. Secondo me, non è arretratezza, del mercato dovuta a mio padre. Mio padre ha, secondo me, fatto nel finale, ma anche normale, che è un genio, una persona geniale, poi invecchia e, come dire, si arrocca su, delle cose che ha già fatto. Questo è un problema che non è solo chiaramente quello di mio padre, quindi si arrocca su un superstore che peraltro abbiamo fatto insieme e sul fatto dell'e-commerce che secondo lui rubava, diciamo, delle quote di mercato appunto al commercio per cui non gli interessava, non lo voleva sviluppare in modo e infatti non l'ha sviluppato. Il problema sono tutti i competitor che invece di prendere come modello mio padre avrebbero dovuto pensare col loro cervello e invece non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto e non lo stanno, secondo me, ancora oggi facendo. C'è un problema anche strutturale. Tutti i grandi gruppi italiani, a parte Esselunga, sono dei consorzi, cioè devono riuscire ad andare. Sono tantissimi soci che molto spesso fanno fatica a stare insieme e a prendere delle decisioni comuni. Cioè, non c'è un gruppo monolitico nella grande distribuzione. Senti, adesso mi spiace doverlo dire, ma se uno dice Conad, per esempio, o anche Coop, o anche altri, Selex, tutti rispettabilissimi, stimabilissimi, ma non hanno una gestione comune, reali, sono delle centrali d'acquisto, sono però non sono un gruppo che decide da solo di andare in una direzione e poi investe nella stessa direzione, perché un consorzio ha tanti soci a livello locale. Quindi il Conad che è a Milano, non è lo stesso della Toscana o del Piemonte. Per cui cioè, prendere delle decisioni di questo tipo e dire ci credo e investo nell'e-commerce vuol dire mettere insieme 10 soci e sviluppare una cosa con 10 soci. Per esempio anche nel non food, Euronics non è mica... c'è cioè un nome, ma poi ci sono tutti i soci sotto. Non so se rendo
Sì.
l'idea.
Non
Quindi è
c'è la
complicato,
compattezza necessaria.
è complicatissimo. Ma perché stanno dilagando Lidl e Aldi, per esempio, che sono due catene di discount tedesche? Beh, stanno dilagando OMD, che è una catena italiana, perché o Eurospin anche. Perché hanno una direzione unica e non hanno tutti questi tentennamenti di consorzi che, peraltro, no, quando annunciano hanno delle quote di mercato pazzesche, però poi le decisioni un po' vengono prese alla sede centrale, un po' nelle sedi distaccate. Quindi non sono delle aziende reali.
Sì. Ma a proposito di perdere il momento, una cosa che mi ha colpito è che tu hai pianificato anche un servizio di libreria online, no? Se non
Sì,
sbaglio.
sì, sì.
Io mi sono sempre chiesto com'è possibile che gli editori in Italia non si siano consorziati quando era il momento, cioè quindi 15-20 anni fa, per fare uno store
Ma è lo
online.
stesso problema.
Perché era evidente che il futuro sarebbe stato là, eppure non è stato fatto. E poi ogni editore c'ha il suo shop sul suo sito, che però ovviamente soccombe di fronte al fatto che c'è un altro dove tu puoi trovare tutti i libri, non solo quelli di quell'editore.
Nessuno ha fatto. Nessuno, secondo me, ha neanche capito l'idea di marketplace, cioè di queste piattaforme, peraltro le hanno inventate i cinesi, ancora prima di Amazon, Alibaba l'ha inventata, che assemblano appunto lo shopping dove trovi la qualunque, no? Dal libro alle scarpe, a tutto quello che vuoi, ecco. Poi i cinesi ne hanno fatto una cosa anche tecnologicamente completamente diversa. I siti sono, vabbè, non sono a gusto nostro, però non importa, è il concetto
Sì, è
che
venuta più al
conta.
podcast, è una puntata che probabilmente quando uscirà questa dovrà ancora uscire, ma anticipo già da Messetti, che è una sinologa molto brava, che spende tanto tempo in Cina, e ci raccontava che ci sono queste app, Everything App, cioè dove tu fai tutto con una sola app, compri,
Assolutamente.
paghi, insomma, chatti, hai social, tutto
Ma sono dei
integrato,
geni.
diciamo.
Hanno fatto questa Alipay. Alipay è una cosa. Io posso solo togliermi il cappello perché i cinesi vengono in Europa e pagano con Alipay, che è di Alibaba. Voglio dire, cioè, sono cose, delle visioni che agli europei sono proprio mancate. Non c'è nessuno che ha pensato una cosa, neanche Carrefour, neanche Sainsbury's, cioè parliamo di gruppi veramente di peso, ecco,
E perché secondo te?
dove... Allora, l'e-commerce è costosissimo, sono tutti investimenti, anche penso che gli investimenti di Lidl sull'intelligenza artificiale, di cui si sente parlare zero, ma che leggi sui giornali esteri, ovviamente, siano degli investimenti a lunghissimo termine e costosissimi. Però poi c'è un ritorno alla fine. Il ritorno è anche Amazon ha perso una marea di soldi prima di arrivare inutile.
Cioè, quindi
Però
forse il problema in Italia è che l'orizzonte è sempre di troppo di breve
questo,
periodo.
secondo me sì, e poi ripeto, adesso quando ho incontrato Oscar Farinetti nel 2007 quando ha aperto Torino, l'e-commerce, il biologico, non ne voglio sentir parlare. Ora, perché non ne voleva sentir parlare? Perché mio padre ne parlava malissimo, credo che siccome lui era il leader, diciamo, invece forse bisognava pensare con la propria testa, ecco.
Ecco appunto, tornando all'aspetto tuo della storia personale che racconti in maniera molto molto dettagliata in questo libro, cioè quando tu provi a introdurre questo genere di innovazione, cosa succede? Innanzitutto arrivi in Esselunga e cosa, che incarichi ricopri?
Allora, io ho sempre ricoperto degli incarichi. Questa è una domanda carina e divertente perché secondo me è tipica delle aziende familiari, cioè tu fai il mulo, tra virgolette, e ricopri degli incarichi molto ampi avendo un incarico ufficiale ristrettissimo. Io quando ho iniziato non ero neanche dirigente, cioè ho portato avanti un progetto che poi alla fine ha portato 700 milioni di fatturato quando sono uscito, ma l'ho portato avanti, ero quadro, e ho fatto il buyer, non ero neanche direttore del Non Food perché il Non Food non esisteva, ma per 5 anni praticamente ho costruito questo progetto da 700 milioni di euro. Facendo praticamente il buyer, poi il direttore d'acquisti. E ho sempre fatto delle cose in più senza avere l'incarico. Perché? Perché credo che, a parte che mio padre mi teneva appunto sempre mi tratteneva, no? Perché io volevo fare di più. Per esempio, anche da direttore acquisti Non Food. Col nome Caprotti mi sono occupato di acquisti food. Queste sono cose che pochi sanno, ma mi sono occupato degli assortimenti di Lavazza, di Rana e di altre cose, Rovagnati, cioè ho introdotto anche dei prodotti che in Esselunga non c'erano. C'era manco il cornetto Algida perché eravamo in un regime abbastanza di autarchia in Esselunga. Cioè Esselunga era un'azienda italiana, ma sulla parte commerciale era molto, come dire, in contrasto con le Marche. Ecco, quindi io ho introdotto invece.
Cioè, quindi vendevate principalmente prodotti vostri?
Sì, molto, 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 perdendo anche delle grosse occasioni. Ma perché? Perché mio padre aveva avuto un grossissimo scontro negli anni 80 con Barilla e quindi le Marche gli davano, peraltro, le Marche erano molto arroganti, quindi capisco che lui fosse in qualche modo non proprio disponibile su questo fronte.
C'è
Però
sempre un po' uno scontro anche di psicologia e di ego.
sì, con Pietro Barilla, mamma mia, è stata una storia pazzesca, cioè pazzesca. Purtroppo sono tutti documenti che io non ho perché non ho, il mio archivio è rimasto purtroppo in Esselunga, ma mio padre fece mettere dei cartelli contro Barilla in tutti i supermercati.
Cioè, nei supermercati aperti al pubblico. No?
Sì. E io mi ricordo che avevo adottato in una sala dove ricevevo i fornitori, avevo messo il cartello di Barilla. Quindi quando
Ah,
entrava un
ok.
fornitore,
Ok.
siccome ho fatto commerciale tutta la vita, o entravano nel mio ufficio e gli facevo trovare il prodotto dietro alla mia spalle gli facevo trovare il prodotto del concorrente e alcuni si mettevano in agitazione oppure li portavo in questa saletta dove c'era questo cartello della Barilla in cui insomma era abbastanza forte ecco come cosa
Cosa c'era scritto?
e che era stata messa fuori per questi motivi, erano motivi commerciali. Pietro Barilla, persona stimabilissima, tutto il gruppo è stimabilissimo, però lì aveva commesso, secondo me, un erroruccio commerciale, cioè non puoi pensare di dire offro i prodotti Barilla ai supermercati a un prezzo più alto degli ipermercati. Mio padre giustamente si arrabbiò moltissimo, perché noi avevamo all'epoca non avevamo neanche i superstore. Avevamo solo i supermercati da 1500 metri e ci trovammo gli ipermercati che avevano dei prezzi più bassi e effettivamente all'epoca l'ipermercato adesso non è più di moda, è un format che sta perdendo piede in tutta Europa, però all'epoca invece erano strutture molto importanti, cioè un ipermercato poteva fatturare fino a 200 milioni di euro, cioè stiamo parlando proprio di aziende grosse e quindi lui le favoriva. Non propriamente una cosa da dire a mio padre, ecco. Forse l'avrebbe dovuto fare senza dirlo. Invece mio padre,
Magari non se ne
giustamente, lo
sarebbe
seppe, fu successo.
non se ne
È stato
sarebbe
fuori
accorto,
4-5 anni, è stata una cosa. Io ho messo pace perché ovviamente perdevamo clienti, perdevamo vendite, era un continuo. Avevo negoziato delle condizioni che ci hanno portato ad avere un'ottima redditività con Barilla. Ottima redditività, il rapporto non è mai diventato dei più lisci perché giustamente i figli erano risentiti con noi, ecco, ma lo posso anche capire, con me
E
anche,
insomma,
non
diciamo.
avevano motivo con me, però sono quelle cose, no?
Quindi muovendoti all'interno di questa azienda con potere, diciamo, più ampio delle tue cariche, poi cos'altro? Innanzitutto, cosa c'era che funzionava molto bene prima? Perché poi tu introduci delle innovazioni, però sono sicuro che alcune cose già andavano molto
No,
bene.
ma.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
L'azienda andava benissimo. Io ho solo completato un percorso. Mio padre era un. Allora, prima di tutto, mio padre era un immobiliarista mancato. Nel senso che io ho un documento a casa mia, l'ho mostrato nella prima presentazione, dove lui stava per comprare un enorme pezzo di Puntala. Puntala è un posto che poi è stato sviluppato. Tra l'altro, credo che ci abbia lavorato Gardellas, che io ho conosciuto, Ignazio Gardella, insomma, quindi per dire che poi sono sempre le stesse persone, eccetera. Quindi mio padre negli anni 50 pensava all'immobiliare. Perché? Perché aveva ereditato, perché il nonno aveva fatto fortuna, mio nonno Peppino aveva fatto un'enorme fortuna, venendo dal famoso piano Marshall, eccetera. È morto nel 52 e lui e i suoi fratelli Guido e Claudio si sono trovati veramente con una fortuna incredibile. E Sliding Doors invece si è presentata l'opportunità di entrare nei supermercati, in cui peraltro mio padre credeva già, nel senso che lui era stato negli Stati Uniti, li aveva visti e aveva detto: beh, questa è una cosa importantissima, una rivoluzione molto interessante. E a quel punto gli americani erano già venuti in Italia, questi della IBEC di Rockefeller, erano già venuti a vedere la piazza per capire se investire in Italia. Avevano iniziato a sondare nel 55, avevano iniziato a sondare Milano e soprattutto capire se c'erano dei soci imprenditori politicamente correct, cioè per l'epoca, no? Anticomunisti, eccetera, eccetera. E loro hanno contattato Marco Brunelli attraverso il presidente della Camera di Commercio americana. Si è presentato il presidente che si chiamava Angleton, James Hugh Angleton, il quale era un ex funzionario della NCR, che era stato in Italia 8 anni in Corso Venezia, al 47, praticamente a 200 metri da casa di Marco Brunelli, dalla casa di Marco Brunelli attuale, perché lui abita in quella zona lì, non in Corso Venezia, ma in quella zona. Si presentano a una mostra del Settecento veneziano che ha fatto Marco Brunelli. Marco Brunelli è era, prima di diventare un grandissimo imprenditore, antiquario, mercante d'arte. E lui ha una collezione pazzesca e ancora oggi si presenta e Marco Brunelli fa il capo cordata di questo, diciamo, di questi azionisti italiani di minoranza. Prima di tutto gli americani puntano ai Crespi.
Che sono gli azionisti del Corriere della Sera.
Sì. Crespi che tra l'altro erano nel comitato d'onore di questa mostra del Settecento veneziano, come lo era mia nonna, Marianne Caprotti. Quindi Marco Brunelli conosceva mia nonna. Nel comitato d'onore c'erano, non so, i Bonomi, gli Agnelli, i Crespi, Caprotti e quant'altro. Lui, da grande uomo di relazioni, crea i legami con i Crespi che entrano e poi i Caprotti. Gli americani non sapevano chi fossero i Caprotti, ma non importa, nel senso che... infatti, quello che non c'è scritto nel libro è una cosa divertente che mi ha rivelato una parente dopo la pubblicazione. Ha detto, ma sai che Rockefeller è stato a casa nostra e ha mandato un telegramma di ringraziamento e l'ha mandato a Guido Caprotti, perché gli americani non sapevano chi fosse il capo famiglia, okay, il capo cordata dei Caprotti. Loro hanno fatto tre cene, una dei Crespi, una da Brunelli e una da Caprotti. Dopo la cena dei Caprotti hanno mandato questo telegramma a Guido Caprotti, che era il figlio, che era il fratello minore. Il fratello minore, peraltro...
Il padre era quello maggiore.
Sì.
Quindi si è offeso per questa cosa.
Questo non è dato a sapersi, però ho una parente molto stretta che ha questo telegramma. Perché tutto il libro ovviamente si basa su dei documenti, cioè non è banale dirlo, perché
no, c'è una grande ricerca, si vede evidentemente. Quindi diciamo, in un certo senso Esselunga nasce anche da questa mostra sul Settecento veneziano.
Assolutamente, nasce dall'incontro di questo colonnello, ex colonnello dell'OSS, cioè del controspionaggio americano, è un uomo che era stato colonnello, ha fatto lo sbarco degli alleati degli Stati Uniti in Italia, quindi faceva l'ufficiale di collegamento all'interno della...
Cioè l'SS è quella che poi diventerà la CIA?
Bravissimo. Infatti suo figlio diventerà il capo della stazione della CIA a Roma, ma anche il capo del controspionaggio degli Stati Uniti nel mondo. De Niro ci ha fatto un film e lui è interpretato da Matt Damon.
Ma che film è? Come si chiama?
Si chiama The Good Shepherd. In italiano mi sfugge il nome, sinceramente, ma è un film del 2009. C'è anche Angelina Jolie nel film.
Ma immagino che gli americani avessero bisogno di un socio, di soci locali, perché comunque aprire supermercati ha sempre una valenza, non è semplice, nel senso cioè, servono i permessi, c'è un problema politico, questo ve lo chiedi, è sempre così o solo in Italia è così complicato aprire questo genere di attività? Perché poi, nonostante nell'azionariato italiano ci fossero delle persone molto influenti e famiglie molto importanti, comunque per riuscire a aprire 4 supermercati ci vogliono anni, se non sbaglio.
Sì, sì. È stata una cosa... Io credo che... Adesso, gli americani non ci sono più, ho le testimonianze, i loro libri, i loro documenti. Non c'è scritto da nessuna parte, ma credo che si siano anche... Perché se ne sono andati. Se ne sono andati per vari motivi. Tra i quali sicuramente le lungaggini burocratiche di questo paese, che, rispondo alla tua domanda, secondo me non hanno uguali da nessun'altra parte. Ecco.
Questo
mi spiace dirlo, ma non è solo una questione di supermercati, e lo sappiamo tutti quando abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione, in tutti i settori.
Questo rientra un po' anche sul discorso che facevi prima, su alcune arretratezze, no? L'innovazione, forse c'entra anche un po' questo.
Assolutamente sì, e tieni conto che ho trovato, ed è citato nel libro di un manager di Rockefeller che diceva che, per esempio, i banchi della carne erano stati picchettati addirittura dai macellai, mi sembra a Firenze, ci fu un picchetto, cioè questo era il livello, cioè fecero di tutto, fuoco e fiamme. C'è un episodio incredibile, che riguarda per esempio il codice a barre, questo mi è stato raccontato da più fonti. Il codice a barre è una, ovviamente mio padre era assolutamente pro, però è stata una cosa che è stata seguita da un grandissimo manager che per me è stato come un grandissimo manager di mio padre, che per me è stato fantastico come uno zio. Si chiamava Ferdinando Schiavoni e lui seguì tutta la pratica. All'epoca c'era Colucci, il presidente di Confcommercio. Il presidente Colucci, da quello che so, tenne fermo il codice a barre per tantissimo tempo nel suo
Perché?
cassetto, e perché evidentemente i piccoli commercianti lo consideravano un problema per loro, il problema famoso dei costi, no? Perché nessuno ha investito nell'e-commerce? Perché la prima cosa che uno dice, beh, ci sono i costi. L'intelligenza artificiale? Ci sono i costi. Le casse con lo scanner? Ci sono i costi. Io ricordo perfettamente che la prima volta che ho iniziato in Brasile con Carrefour a mettere i prezzi sui prodotti, usavo la macchina che metteva i prezzi sopra, cioè andavi con una macchinetta e track, mettevi il prezzo. Ora il codice a barre bypassa ovviamente questo problema. Però si tratta di una rivoluzione, è una rivoluzione che i piccoli commercianti italiani ancora negli anni, adesso non so quando sia stato adottato il codice a barre, ma ancora quando sono entrato in un'azienda c'è una forte problematica su questa cosa.
Ecco, al centro del libro c'è un po', cioè c'è un po', c'è questo conflitto che si crea con tuo padre, fra te e tuo padre, anche fra tua sorella e tuo padre, diciamo, che ruota molto attorno al fatto di riconoscimento del contributo che portate all'azienda. Cioè sembra quasi, come racconti tu, i fatti appunto molto documentati, che ci fosse un problema nel riconoscere che ci fosse qualcun altro che faceva delle cose positive in questa azienda, è corretto?
Sì, allora, sicuramente c'è un problema, appunto, ieri sera ne abbiamo parlato in un convegno dove c'era Cingolani che diceva, Stefano Cingolani che diceva, ma tuo padre non dava deleghe. Nella realtà mio padre le deleghe le ha date, non erano chiare, non erano chiarissime, però le ha date. Ha dato ampi spazi, per esempio, Schiavoni gestiva il codice a barre. Finché sono arrivato io, c'era un'altra persona che gestiva la parte operativa, di cui lui non si interessava, non gli interessava. Poi sono subentrato io ho gestito per anni la parte operativa e commerciale. L'importante è che nessuno, secondo me, poi dopo magari mi sbaglio, che nessuno gli facesse ombra. Cioè il problema grosso è che quando sono nate quelle pubblicità, le pubblicità dell'Armando Testa, bellissime, il cui merito del concetto iniziale è sicuramente di Violetta Caprotti, mia sorella, perché l'idea di qualità è assolutamente sua,
Cioè,
beh,
cosa cambia lì? Cosa...
è stata una rivoluzione incredibile che il mondo della distribuzione non ha capito ancora oggi, secondo me, ma non è in grado di applicarla mediamente. Il mondo, diciamo, fuori da Esselunga. E beh, si passava da un concetto di prezzi a un concetto di valorizzazione della qualità dei prodotti, che cioè, noi, qualcuno diceva, noi siamo quello che mangiamo. Ecco, c'è una questione anche di salute, c'è una questione enorme attinente a tutta un'altra serie di questioni che vanno ben oltre il marketing. Però noi l'abbiamo fatto in un'ottica di marketing e ha funzionato, è stata una cosa pazzesca. E secondo me,
Erano le campagne, per chi non se le ricorda, come erano fatte?
ecco, per chi non se le ricorda, erano delle campagne dove avevamo praticamente utilizzato della frutta e verdura che diventavano dei o degli animali o dei personaggi. Per esempio, avevamo scienziato o cipolla e la cipolla sembrava Einstein. Oppure delfini o banane, e avevi i delfini che erano delle banane, piuttosto che John Lemon, e il limone diventava, sembrava John Lennon. Quindi queste erano porro seduto, piuttosto che, e poi i payoff sotto sono cambiati nel tempo, sono state due campagne incredibili, che peraltro sono, ci avevano chiesto, e sono al Museo dei Manifesti del Louvre, hanno avuto quindi un successo incredibile, ma questo successo secondo me rischiava di offuscarlo, perché ovviamente avremmo dovuto dire che il merito era di Violetta e poi anche mio. Questo non era concepibile per lui, non so, ecco.
Perché secondo te?
Non bisognerebbe mandarlo a lui. Io non saprei rispondere. Io sarei fiero se mio figlio fosse, non so, qualsiasi cosa i miei figli facciano, sono sempre molto contento. In questo caso, non so perché, ma io ricordo perfettamente che tutte le riviste, perché all'epoca c'erano tutte le riviste, ce li chiedevano, ma noi siamo. Mia sorella non è mai apparsa da nessuna parte. A parte che lei non interessava, no? Non ne importava nulla. Però, insomma, un po' di valorizzazione non sarebbe stata male, sia sua che mia. Perché John Lemmon l'ho fatto io e basta, cioè, ma proprio è stata una roba fatta col sangue, nel senso che in realtà la prima campagna si è interrotta e non c'erano più. Testa non riusciva più a proporre soggetti validi, e ci abbiamo messo 3 o 4 anni a uscire con questa campagna di John Lemmon. Quindi per me è stato uno sforzo enorme. Ho interpellato una marea di altre agenzie, da Pirella cioè tutta una serie di cose. Per me, ho fatto una gara incredibile che mi ha permesso poi di conoscere tutta una serie di cose, ma questo sforzo non mi è mai stato. Nessuno mi ha detto grazie per questa cosa. Ma nessuno ha detto grazie a Violetta per la storia della qualità, no? Quindi non c'è mai stato un riconoscimento. Ecco, secondo me questo è uno degli errori macroscopici, non solo di Esselunga, ma degli errori da non fare nelle imprese familiari, ecco, perché a ognuno deve essere riconosciuto il merito di una cosa, ecco, perché lo so, mi chiedono spesso che cosa, lo dico così perché mi chiedono spesso, ma che cosa si poteva fare per trovare, no, un
Un
accordo, un.
bilanciamento. Una cosa che mi ha colpito, no? Io prima citavo Succession, la serie, ma il personaggio principale è, diciamo, si è fatto sostanzialmente da sé ed è molto duro anche lui come personaggio. La differenza, ce ne sono tante, però diciamo una differenza invece con la figura di Bernardo Caprotti, tuo padre, è che lui è nato già con molti mezzi, poi ha sviluppato una società che è diventata molto più grande. Però non c'era questo, cioè, in un certo senso siete cresciuti in un ambiente simile. Non c'era quel contrasto che magari c'è fra prima e seconda generazione di imprenditori che dici, sai, uno ha costruito una cosa dal nulla, i figli invece nascono con più mezzi, fanno determinati tipi di scuole, frequentazioni, eccetera. Invece nel vostro caso non era così.
No, 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 Assolutamente. Ma qui non è una questione né di mezzi né di soldi, né... è una questione proprio di impostazione, e di carattere. Questo è evidentemente, secondo me, mio padre anche in me vedeva mia madre con cui ha avuto uno scontro forte, nel senso che mia madre se n'è andata e ha fatto una vita indipendente, che era una cosa che lo faceva assolutamente. In più, con un imprenditore di sinistra, figuriamoci, una cosa che per lui era qualcosa di totalmente inaccettabile.
Che lui, diciamo, non è mai stato impegnato direttamente in prima persona in politica, però è sempre stato, diciamo, di area di destra, non ricordo, liberale, cos'era?
Allora, lui è stato sicuramente di destra, è stato molto a un certo punto vicino alla Lega, poi è stato vicino a Berlusconi, poi insomma, sempre molto chiaramente schierato, ecco.
E te l'ha mai detto che c'è questa cosa di tua madre, che magari gli ricordavi tua madre o...
No, 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 no. Sì, beh, lo faceva capire che lui non è che fosse molto diretto, ecco, diciamo che... però, insomma, l'insofferenza verso mia madre la palesava spesso, ecco.
E al tempo Vassilunga parlava con una voce unica che era la sua, cioè ogni richiesta di intervista doveva passare da lui e in genere parlava soltanto lui, giusto?
Allora, c'è stato negli anni 60 e 70, c'è stato qualche scampolo di intervista di Ferdinando Schiavoni, che peraltro è stato anche azionista dell'azienda, piccolo azionista dell'azienda, quindi aveva un ruolo importante, è stato il primo direttore commerciale, è stato anche l'uomo di collegamento con gli americani, perché era l'unico che parlava inglese, è stato in azienda prima che mio padre vi entrasse, quindi
Però l'immagine pubblica...
ecco, Schiavoni ha avuto qualche interesse, poi ci sono stato io nel tempo che ho gestito varie situazioni con la stampa. Però era una cosa che gli dava molto fastidio,
No, te lo
molto,
chiedo perché a un certo punto
molto
fai
fastidio.
un'intervista e il titolista ti chiama il padrone dell'Esselunga, una cosa del
Sì,
genere,
il
e
signore
il signore
Selunga.
Esselunga, e mi sembra tua madre, dice: "Ma qua ti sei suicidato", o una cosa del genere,
Sì.
proprio perché sapeva probabilmente che non sarebbe stata presa bene questa cosa.
Allora, mio padre ha fatto due o tre scherzetti divertenti, nel senso, prima di tutto io sono entrato in un'istruttoria dove Pepsi aveva denunciato all'antitrust Coca-Cola e allora all'epoca era fine anni 90, 99 e Wall Street mi voleva fare un'intervista e mio padre... Non si è mai non, quando si è deciso, ormai era troppo tardi, cioè l'intervistatrice non era più interessata, no? Passati mesi e quindi perché? Perché gli dava fastidio che il figlio apparisse. Poi invece è venuta fuori questa intervista nel 2003, se non erro, sì, Panorama. E mi parlarono, all'epoca c'era il problema dei prezzi, del passaggio dell'euro, eccetera, eccetera, e quindi mio padre mi disse, ma io non ne so nulla dei prezzi, quindi parlaci tu. Quindi io avevo avuto il permesso da lui, solo che il problema è che Panorama ha fatto questo titolo che mi ha assolutamente... E mio padre ha rifatto la stessa intervista 2 anni dopo, nello stesso posto, con le stesse foto, e dove lui
E tu
era.
a quel punto non c'eri più in
No,
azienda.
io ero stato eliminato. È stato eliminato. Quindi era per dire che lui era il signor S. Lunga. L'unico.
Allora, tu introduci in questo periodo tutta una serie di innovazioni in azienda, come appunto l'e-commerce, poi l'attenzione maggiore al bio con il lancio delle linee, insomma, tutta una serie di cose che sopravvivono fino ad oggi e viste da oggi, insomma, sembrano anche molto innovative per il tempo, però il conflitto, diciamo così, con tuo padre diventa sempre più aspro finché non si arriva a quello che è così, definito il giorno delle quattro Mercedes nere, cioè cosa succede?
Allora, prima di arrivare al giorno delle Mercedes nere, vorrei dire che, per esempio, hai citato il bio, ma all'interno del bio c'è una nicchia che si chiama l'equo solidale, l'equo e solidale, che sono ancora in contatto con alcune persone con cui l'ho fatto, per esempio, per far capire il clima, io l'equo e solidale l'ho fatto di nascosto da mio padre. Nel senso che non di nascosto, ma lui era distratto da altre vicende, che peraltro sono descritte nel libro, problemi con pastificio, problemi con l'immobiliarista Zunino, e io ho fatto l'equo solidale nel 2001, di nascosto. E già questo ti dà l'idea del clima che si era creato, nel senso che i valori del commercio equo non erano propriamente quelli di mio padre. La pubblicità era una pubblicità con un sorriso di uno zucchero, ma di un nero, una persona di colore. Quindi già questo stonava, no? A lui il sud del mondo non era una cosa che interessava.
E tu
Comunque.
racconti anche questa cosa prima, in realtà, della cultura aziendale, anni prima, in cui addirittura alcuni dirigenti si cambiavano il primo nome, se era un
Sì,
nome meridionale.
quello ce ne sono stati due, Martino che diventa Sergio e Santino che diventa Aldo. Peraltro ho lavorato con entrambi, quindi.
E poi quando fai questa cosa dell'equo solidale c'è un momento di panico quando nelle immagini degli scontri del G8 di Genova appare uno dei vostri partner in questa operazione.
Sì, guarda, questa è stata una cosa. Oggi ci rido, ma ogni tanto glielo rinfaccio ancora a quelli del commercio equo, perché c'è una manifestazione a Milano molto importante del mercato equo ogni anno, quindi mi invitano, eccetera. A Pagano, piazza è a Pagano a Milano, e allora li sento, la cooperativa Chico Mendes, eccetera, eccetera, ma loro erano ultra perplessi sull'entrare in Esselunga, perché era visto, no, come il nemico di destra. Poi hanno incontrato me, hanno capito che non era proprio così e per fortuna abbiamo fatto una bellissima linea di prodotti ecosolidali biologici. Siamo stati la prima catena e forse anche l'unica che l'ha fatto.
Scusa, prima di arrivare, mi sono dimenticato una parte molto importante anche letteraria, in un certo senso. Prima di arrivare, chiamiamola così, alla
Alle Mercedes
cacciata,
nere.
cioè.
Alle Mercedes nere,
Alle
sì.
Mercedes nere, esatto. Tu sei sottoposto a una perizia psichiatrica praticamente.
Sì, era lo psicologo che ci seguiva, era psicologo e psichiatra, e che si chiamava Calì Dinaro. Calì Dinaro è stato un nostro consulente, nostro inteso di Esselunga per tanti anni. Infatti l'ho interpellato anche quando sono stato cacciato, per aiutarmi, per farmi capire come reagire, cosa avrei dovuto fare. Ma nel 99, no, scusate, era l'89. Io ero a Firenze, sono stato un anno e mezzo a Firenze per fare esperienza e per fare il Bayer poi, e E lui mi fece un test, mi ricordo eravamo all'Hotel Londra a Firenze, e mi fece un test per capire, insomma, secondo me se ero equilibrato, se ero una persona equilibrata o meno. Non ho idea. È il famoso test di Rorschach.
Lo si vede ogni tanto nei film americani quando fanno vedere le macchie, no, di colore, esatto.
Ma poi mio padre su questo ha avuto delle reazioni molto forti, mi ha anche querelato anni dopo, perché l'ho scritto, l'ho detto in un'intervista nel 2013, mi ha querelato per quello e perché ho detto che l'aveva cacciato di casa la nonna. Alla cacciata di casa della nonna avevo assistito di persona. Che poi quel giorno lì non fosse stata cacciata, ma se ne fosse andata 3 giorni dopo, non cambiava molto alla situazione. Tra l'altro, avevo detto anche che le metteva le mani addosso, cosa che peraltro è assolutamente certificato non solo da un medico, ma era certificato da, cioè, c'è tanti testimoni che mi hanno detto che mio padre picchiava la nonna. Fatto sta che,
La nonna
insomma.
che, se ricordo bene dal libro, è anche una. Le aveva permesso però di acquisire la maggioranza delle
Sì,
quote.
assolutamente. La nonna è stata uno degli artefici di questo passaggio dal tessile alla distribuzione. Primo perché è attraverso la nonna che siamo riusciti ad arrivare al piano Marshall. Era un suo parente francese, perché la nonna era francese, che era nell'ufficio di Truman, il presidente degli Stati Uniti, e quindi siamo riusciti nel 47 o nel 48, adesso io questo non lo so, ma ad accedere ai fondi del piano Marshall. Poi, quando negli anni successivi siamo riusciti, quindi parliamo dei primi anni 60, la famiglia è riuscita a prendere possesso di Esselunga, la nonna ha prestato 600 milioni ai tre fratelli, 300 per l'acquisto dell'allora, adesso si chiamava in un altro modo, comunque chiamiamola Esselunga, e quindi 300 per l'acquisto di Esselunga e 300 non so per quali motivi. Comunque, fatto sta che questi soldi non le sono mai stati restituiti, ha avuto poi un vitalizio perché si è interposto in tutta la vicenda il figlio minore Claudio. Però il conflitto tra Bernardo e la madre è stato molto forte, tant'è che, ripeto, io l'ho vista una volta mettergli le mani addosso, prenderla e buttarla fuori di casa, da casa nostra.
Ma ti dicevo letteraria prima, la questione della perizia psichiatrica, perché se ti ricordi, Zeno Cosimi, La coscienza di Zeno, si fa fare dei certificati a un certo punto sul fatto che non è matto, no? E poi gli presenta al padre. Qui addirittura è il contrario, cioè è il padre che vuole dei certificati sul figlio. E tu come l'hai presa questa cosa? Perché poi ovviamente non l'abbiamo detto, ma i risultati sono stati positivi, cioè non c'era nessun problema, anzi.
Anzi,
E, come ti sei sentito?
ma purtroppo non mi sono sempre sentito come l'ho scritto bene nel libro, come una persona non accettata, ecco, da mio padre. Cioè, ricordo che nel libro dico che per parlare di mio padre, ricordo una canzone di Battisti, no? Probabilmente il mio papà, chissà, mio padre e mia madre volevano un altro bambino, no? Adesso mia madre no, ma mio padre sicuramente mi ha sempre trasmesso purtroppo questo sentimento di, così adesso, di inadeguatezza, non so come dire, cioè si aspettava delle altre cose da me, si aspettava che io fossi più simile a lui, cosa che non ero. Probabilmente lo ero in molte cose, determinazione, grinta, visione sicuramente, però non ero il cacciatore, non ero quello a cui piaceva la meccanica, sembravo appunto un uomo più di pensiero che non di azione, eccetera, eccetera. Poi magari ero anche un po' di sinistra, che è una roba che... Eh sì, c'è stato un punto in cui mi ha detto che a cena elettorale per Berlusconi era meglio che non venissi perché avevo la barba e assomigliavo a Nanni Moretti, e quindi non andava bene.
A un
Sono
certo
molto contento di assomigliare a Nanni Moretti.
punto
Pur
va.
non essendo particolarmente di sinistra, perché
È sempre relativo, diciamo.
Sì, è tutto relativo. Ho anche la sinistra italiana che mi attacca in
Ok.
alcune altre vicende, quindi nella realtà non sono né di sinistra né di destra.
E quindi arriva a ventilare anche l'ipotesi che tu non sia figlio suo, in realtà.
Sì, quello è credo che gli avesse messo una pulce nell'orecchio la sua segretaria germana, e gli dice: ma perché non gli fa fare il test del DNA? Ecco. D'altronde anche qui ci sono ampie testimonianze in merito, quindi sono cose sgradevoli, ma a quale ormai ho, come dire, ormai ho, non dico fatto il callo, ma insomma, che ho superato.
Una cosa che mi ha colpito è che non si capisce, cioè, dove volesse arrivare, nel senso che tu dici che lui aveva disprezzo per i vigliacchi, e però diciamo per anni, poi adesso lo raccontiamo, ma quando tu ti allontani, vieni allontanato dall'azienda, non è la fine della storia, succedono tutta un'altra serie di cose in cui comunque lotterai estesamente. E quindi qual è il punto? Cioè, nel senso, lui da un lato voleva, dici tu, un arrendersi completo, però questo non avrebbe generato in lui rispetto. Quindi immagino che per te questo fosse un vicolo cieco, cioè da
Sì,
un.
lui voleva la resa incondizionata, come quella dei giapponesi dopo la seconda guerra mondiale, ma nella realtà non si capiva bene che cosa volesse, perché la resa incondizionata per lui poi voleva dire comunque che ti disprezzava ancora di più, cioè chiunque cedesse poi alla fine veniva comunque distrutto.
Quindi era un vicolo cieco. Avresti dovuto distruggere tu a sua volta, forse.
Ah, non c'era possibilità di trovare una soluzione in realtà. Tra l'altro, nelle vicende penali, che la gente non sa, ma vicende penali sono durate 9 anni, quindi non proprio una cosa abbastanza lunga, penosa. Mi chiedeva delle cose assolutamente impossibili, nel senso che ti devi arrendere e devi anche portare tua sorella ad arrenderti, Violetta. Violetta non aveva minimamente intenzione di arrendersi, e quindi era una richiesta totalmente fuori luogo, no? Non so come dire, è tutto un...
A un certo punto voi due, tu e Violetta, che avete lavorato vicini a lungo, vi allontanate, come un po' era successo con i fratelli, con i tuoi zii. Come mai? Perché poi questa cosa sarà usata contro di voi in un certo senso, no?
Certo, ma perché lui ha usato il famoso divide et impera, ha fatto una grossissima campagna, diciamo, di propaganda e di contro di me, tra
Quando questo
l'altro.
quando viene allontanato
Sì,
dall'azienda.
tra l'altro usando anche i media, i giornali in tutti i modi possibili, e e ha convinto mia sorella a stare, come dire, dalla sua parte per tanti anni. Poi mia sorella a un certo punto si è accorta che qualcosa non tornava, cioè se n'è accorta proprio nel 2010, quando mio padre ha esautorato anche il suo braccio destro storico. Ha detto: "Ma Giuseppe, qui cosa sta succedendo? È impazzito." Ho detto: "Guarda che da tanto che le cose non mi sembra che quadrino, ma te ne accorgi solo adesso." E da lì ci siamo comunque riavvicinati, anche perché continuava a ripetermi: "Guarda, i conti, tu hai lasciato un buco in azienda." Guarda, io non ho lasciato nessun buco in azienda, di nessun tipo proprio. Non c'è stato nessun buco.
Però questo, diciamo, fa parte di quello che viene detto appunto al famoso momento del Mercedes Nero, cioè quando vengono esautorati dei manager a te vicini e sostanzialmente si fa capire che vengono portati via da tre Mercedes Nero, ne rimane una. E
Sì. Mio
tuo padre cosa ti dice?
padre, io no. Allora, la storia è questa: la storia delle Mercedes Nere è a gennaio. Io sto a gennaio del 2004. Io sono in macchina. Mi chiama il direttore del personale. Nota bene che io avrei dovuto essere l'amministratore delegato, ma mio padre non aveva le stesse deleghe mie, quindi non c'era una divisione chiara dei compiti in azienda, cosa che secondo me è un altro degli errori ricorrenti delle aziende familiari. Quindi mi chiama il direttore del personale e mi dice: "Dottore, è stata convocata una riunione per il giorno X, alla quale dovranno essere presenti tutti i quadri, tutti i dirigenti." E io dico: "Ma scusi, ma perché? Perché è stata convocata questa riunione?" E dice: "Ah, dottore, non lo so." E a quel punto io e mio padre non ci parlavamo già più da tempo, altro errore fondamentale che viene compiuto spesso nelle aziende di stampo familiare. E quindi arrivo il giorno di questa benedetta riunione, che è qualche giorno dopo, quindi una mattina, freddo della Madonna, e entro, dico alla guardia: "C'è qualcosa che non mi quadra qua." E infatti c'erano in parcheggio quattro Mercedes nere. Quattro Mercedes nere, dico: "Ma scusi, cosa c'è? Una delegazione sovietica?" Lui mi guarda ma non risponde. Io vado in ufficio, mio padre mi dice: "Guarda, non c'è nessuna riunione, ha mandato via queste tre persone." Queste tre persone che sono state portate giù nel parcheggio davanti a tutti i dipendenti, perché il parcheggio si trovava sotto le finestre degli uffici. Quindi lo spettacolo era per tutti, cioè un coup de théâtre fatto sapientemente orchestrato. Quindi Carlo Salza e Paolo De Genis portano questi tre disgraziati fuori e rimane una quarta Mercedes. E io ho chiesto a mio padre, ho detto: "Ma la quarta era per me?" E lui mi fa: "Non ancora," ridendo. Questa è la storia delle Mercedes
E c'era
Nere.
sempre anche una forte teatralità in questo.
Sì, ma allora io ho trovato molto simile la teatralità a quella della Rivoluzione Francese. Ci sono i tre triumviri. A un certo punto Marat soccombe perché viene ucciso da Charlotte Corday nella vasca da bagno, vabbè, fuori. Rimangono i due rivali, Robespierre e Danton. Robespierre, cosa fa? Fa decapitare il rivale sulla pubblica piazza, perché ovviamente la ghigliottina veniva messa sulla pubblica piazza, ma c'è questa scena bellissima di questo film di André Wajda, con Depardieu e Danton, e c'è il processo, ma lui non può parlare. lui deve stare zitto. Quindi lui viene accusato di essere disonesto, cosa che succederà anche a me, e poi di tutta una serie di cose che non interessano a nessuno, perché gli rimane impresso questa marca di disonestà e marchio dell'infamia, come nei Tre Moschettieri, no? Quando Milady gli viene messo un simbolo sulla spalla, marchiata vita, e quindi viene marchiato e in più ovviamente non si può difendere, viene decapitato. Questa è la... Quindi questo a me ha ispirato. E lui ha fatto questo teatro, è il teatro che viene utilizzato spesso in queste, diciamo, dove si elimina il rivale, ecco. Perché questa è un'eliminazione del rivale, però con ignominia. Ed è questo che mi ha spinto a scrivere il libro, perché... Se avessimo trovato un accordo, mi avesse detto, guarda, rifatti una vita, ti do questa possibilità, ma io non ho avuto questa possibilità, perché sono stato coperto di ignominia, isolato dal mondo, nessuno mi avrebbe dato, ma nessuno mi darà mai un lavoro, a parte che ormai ho una certa età, quindi... Ma anche oggi entrare, rientrare nel mercato del largo consumo della distribuzione è impossibile per me. Lo scrivo, forse non è chiaro nel libro, è impossibile, perché molti mi hanno detto, ah, ma perché non fai questo, non fai quell'altro? Io ho un impegno imprenditoriale martedì con una persona, ma se farò quello che faccio, un investimento, una cosa, la farò con copertura, perché qualsiasi cosa io faccia in Italia potrebbe, come dire, essere attaccato, potrebbe trovare dei problemi. Lo dico sempre a chi mi propone qualcosa, dico, guarda, attenzione, però tu non sei interessato ad Esselunga, perché Esselunga mi è ostile. Non sei interessato, perché se io entro e faccio dei formaggi o qualsiasi cosa faccia, poi per venderli non è proprio semplice, ecco. Non so se è chiaro questa cosa, ma mi sembrava giusto chiarirlo.
No, certo, perché poi segue, insomma, una, non so, campagna stampa, però diciamo escono molti articoli in cui vieni, diciamo, parificato a tutta una serie di eredi, per cui le cose non sono andate molto bene per colpa loro, la più classica Paris Hilton, diciamo, tu lo dici nel libro, e poi invece fai tutta una ricostruzione che a me è sembrata, devo dire, piuttosto convincente, del fatto che in realtà l'azienda stava andando bene quando sì, è andato via, però non è quello che viene scritto sui giornali in quel periodo, quindi tu ti ritrovi sotto questa cappa mediatica in un certo senso e non puoi difenderti, anche perché racconti, è per te difficile trovare persino un avvocato, perché cioè tuo padre è talmente influente che anche gli stessi avvocati facevano fatica a rappresentarti, insomma, a Milano
spariscono, ce ne sono almeno, adesso pensando, ce ne sono un civilista, allora c'è stato un commercialista che è sparito, poi ci sono stati un civilista e un penalista che sono passati dall'altra parte, che peraltro uno mi è anche toccato incontrarlo recentemente, vabbè. Si fa anche questo, e poi c'è stato un penalista che è mancato, che si è assolutamente rifiutato di aiutarmi, quindi per carità, difficilissimo anche nel momento in cui è uscito Falce Carrello, che era assolutamente un libro, adesso vediamo, sta rieditato, se viene rieditato nello stesso modo, ma è un libro...
Falce Carrello, per chi non lo sa, è un libro che tuo padre aveva scritto sul conflitto con le COP.
Sì, però mi cita e mi diffama. Però mi diffama, ma io in quel momento non ho... la forza, non ho, ma non solo la forza, ma bisogna trovare qualcuno che sia disposto a combattere contro di lui, perché non è che, cioè, la gente scappa.
Da questo punto di vista umano, cioè, che rapporti, cioè, cosa sei arrivato a pensare delle persone, degli esseri umani? Perché non deve essere semplice anche un mix che dall'altro pensano, vabbè, comunque questa è una persona che rimarrà sempre ricca, non ha, poi magari in alcuni momenti non era neanche così vero, tu racconti che non avevi soldi per pagare la tassa d'eredità, quindi rischiavi di non ricevere neanche l'eredità. Comunque, magari nella percezione dei dipendenti di Esselunga, loro cercano di fare quello che non li faccia perdere il lavoro, non certo, o che non li metta comunque a rischio, no? Quindi umanamente magari tu rimani figlio del capo, però in quel momento sei una persona con cui è meglio non avere contatti, eccetera. A livello più
Certo.
alto magari gli avvocati non ti vogliono rappresentare, sui giornali leggi delle cose che sono diverse da quelle che tu hai visto e hai fatto, cioè come ci si sente in un momento del genere? È proprio un accerchiamento totale.
Assolutamente, ma continua, non è che sia una cosa. La vicenda, come dicevo, non è assolutamente risolta. Mia sorella Marina ha appena lanciato la terza edizione di Falce e Carrello, lo sottolineo perché terza, spero che non ci sarà una quinta, una sesta, una diciottesima, perché dopo un po' diventa un po' noiosa come idea, ma continua questa idea che tra l'altro è abbastanza divertente che tutte le persone coinvolte in questa nuova edizione non abbiano mai lavorato in Esselunga nei momenti che vengono descritti dal libro. Cioè, Falce Carrello è stato pubblicato nel 2007, parla nel mio caso di vicende avvenute molto prima, non mi risulta che Marina ci fosse, fosse in azienda, né che il giornalista Stefano Lorenzetto, che è stato coinvolto, abbia lavorato in Esselunga, sappia che cos'è Esselunga e soprattutto la cosa così spiacevole è che io l'avevo anche querelato il signor Lorenzetto ai tempi. Poi la cosa non è andata, diciamo, stava andando in prescrizione e Sallusti mi ha chiesto di chiuderla e ho acconsentito. Forse ho sbagliato, forse non bisogna mai chiudere. Ogni tanto forse bisognerebbe invece, a parere mio, chiudere certe vicende e smetterla di. Però, per carità, siamo
Questa è
qua.
una cosa che si sente profonda nel libro, cioè nel senso una storia che non finisce mai, perché poi in
Ma
seguito.
io ho dato 40 anni a Esselunga, eh. 40 anni della mia vita, praticamente.
Perché poi.
Quindi vuol dire tutta la vita, vuol dire, ma soprattutto negli ultimi 20 anni, quante cose, ritornando al famoso e-commerce, ai supermercatini piccoli non fatti, a tante altre cose che si potevano, marketplace, ma lo stessa sostenibilità che io ho fatto, ma poi non è stata sviluppata, e altre, a tante altre occasioni mancate si sarebbero potute cogliere. Tra l'altro, ieri ho raccontato un episodio, un altro episodio interessante che pochi sanno, o comunque che pochi ricordano, è che nel 61 mio zio Guido Caprotti con Marco Brunelli hanno fondato la GS che adesso è di Carrefour, e mio zio Claudio, nella sua visione, zio Claudio, che è ancora vivente, ha sempre detto: ma se Marco Brunelli, Guido Caprotti e Bernardo Caprotti si fossero accordati, messi, sopportati, avremmo oggi un campione della distribuzione nazionale. In Italia questo non è avvenuto, nel senso che poi dal 61, da questa nascita della GS a Roma, al Villaggio Olimpico, è nata la Il dissidio tra Marco Brunelli e Bernardo Caprotti.
Perché tuo padre non voleva aprire supermercati a Roma?
Allora, mio padre più che altro era il primo amministratore delegato americano che non voleva. Poi anche mio padre, me l'ha raccontato Schiavoni, aveva subito una fregatura a Roma, non so, aveva comprato una cosa, poi l'hanno fregata. Quindi mio padre ha messo una croce sopra Roma. Abbiamo avuto discussioni infinite su questa cosa, poi ha deciso di farlo, ma io ormai ero già stato esautorato. Quindi alla fine, a furia di, tra virgolette, litigare, abbiamo perso, secondo me, cioè l'azienda e il paese hanno perso. Secondo me, delle grossissime occasioni.
C'è una lunga coda nel libro anche per quanto riguarda tutta una serie di situazioni spiacevoli che accadono a te e alla tua famiglia dopo la tua uscita temporalmente. Quindi cioè, vi bruciano delle piante, tagliano le ruote delle macchine, ti spediscono una mandibola di animale in una ditta. E anche diciamo, tu fondi una startup che sono dei bistrò che subiscono ondate di recensioni negative, de delle aggressioni a dei dipendenti, anche se non
Sì.
so. Insomma, cioè, questa cosa du dura anni, cioè, come.
Dura anni e tra l'altro ovviamente diciamo tutta il libro è stato edulcorato. È stato edulcorato primo perché le vicende che riguardano lo stalking erano talmente pesanti che era anche diventava pesante, molto pesante il libro. Per esempio, ho avuto un ex dipendente che mi ha perseguitato per anni, non se ne narra. Tra l'altro io confondevo, non capivo se era Esselunga, se era l'ex dipendente, chi fosse che mi perseguitasse. Forse nel libro questo non è chiaro ed è il momento di chiarirlo. Quindi la storia è durata all'infinito, ma è stata edulcorata. E quindi non so, ecco, non so se ho
Ma le
risposto.
responsabilità di questi atti poi sono state mai appurate a livello giudiziario? È
Allora,
rimasto ignoti, diciamo.
diciamo che
A livello legale.
no, ma è divertente perché il responsabile vengono incendiati due gelsi secolari davanti alle finestre di casa mia. Adesso ne ho ripiantati due piccoli, ma insomma ci metteranno qualche anno a crescere. Vengono incendiati con metodi che di solito usa l'andrangheta, nel senso che se voi provate a incendiare un albero, vi sfido a farlo perché non è una cosa
Certo,
semplice.
se è verde non è semplice.
Ecco, allora lì sono state usate le tecniche specifiche. Perché bruciassero tutta la notte. Quindi queste povere creature hanno bruciato per 12 ore, una roba tipo Ku Klux Klan, ecco, mancavano le croci incendiate, non le hanno messe, ma per il resto sembrava veramente una cosa, diciamo, dell''ndrangheta o della mafia. E stranamente il responsabile della sicurezza dell'Esselunga quel giorno lì passava di lì. Però il PM non gli ha domandato come mai fosse lì. E poi, oppure, vengo inseguito sulla Milano-Genova, inseguimento, pedinamento dura praticamente tutta una giornata, cioè parte dal mattino fino alla sera, lo fa un detective. Un investigatore privato che è in collegamento con il responsabile sempre della sicurezza di Esselunga. Tra l'altro, questo detective ha affermato che lui faceva dei piantonamenti statici, invece mente spudoratamente, ma nessuno poi, una volta che ha accertato che questo mi pedinava, eccetera, eccetera, si premura di andare in Esselunga a chiedere il contratto e tutti i documenti tra Esselunga e il detective. Ecco, che è abbastanza particolare, ecco, come cosa. Però, insomma, abbiamo fatto tutto il possibile per risolvere la situazione, eccetera, eccetera.
E quindi, quindi alla fine sono rimasti senza, ufficialmente senza responsabili.
E certo, poi questo qui che ha reso falsa testimonianza, dicendo che lui faceva pedinamenti statici davanti a casa mia. Primo perché li faceva. Qual era il problema? Cioè io ero una persona pericolosa per l'azienda? Come l'ha giustificata questa cosa? Nessuno ha detto niente. Ma al di là del pedinamento statico, lui ha mentito. Lui non faceva pedinamenti statici. Io mi sono trovato un'auto dietro, ed ero con testimoni, e dico, guarda, questo qui ci segue, perché io acceleravo e lui accelerava. Io rallentavo. Cioè, proprio una roba assolutamente chiara, lampante, ma nessuno... Questi, tra l'altro, quel giorno lì il detective è andato, dopo il suo inseguimento, a pranzo, a bere un caffè con il responsabile della sicurezza dell'Esselunga, ma i legami tra i due...
Questo tu lo sai per certo.
No, ma sì, perché ci sono tutti i verbali. Io ho dovuto leggere tutti i verbali di intercettazione, poi anche mi hanno intercettato anche me. A parte che la cosa divertente è che prima di tutta questa vicenda, un giorno in via Manzoni incontro un imprenditore che è mancato da quel lì, il quale inizia a parlarmi di cose che so solo io. E dico, ma scusa, ma tu dove hai saputo queste cose? Era uno che parlava tanto, tantissimo, era un imprenditore edile che ha costruito tanti supermercati per Esselunga, e lui voleva fare da mediatore, no? Sa quelle robe, facciamo il pacere. Poverino, ci ha anche messo il cuore, sicuramente mi voleva anche bene, però io lo guardo e dico, ma scusa, adesso nomi non ne facciamo, dico, ma come hai fatto a sapere queste cose? Che le so io e non le sa nessun altro. Ah no, ma Mumi! Insomma, ecco, questa è la storia delle cose. Poi, ovviamente, bonifica di qui, ribonifica di là. Insomma.
Adesso la tua vita è più tranquilla?
La mia vita è sicuramente più tranquilla. Poi, ripeto...
Ci sono state reazioni al libro?
Appunto, no, è uscito questa terza edizione, sappiamo che sta per uscire, non è ancora disponibile, vedremo.
Però diciamo questo, Le ossa dei caprotti, come è stato accolto? Ti ha procurato dei problemi?
Ma diciamo che ci sono vari gruppi editoriali che non ha voluto neanche la pubblicità. Altri invece hanno preso la pubblicità ma non hanno recensito il libro. Allora, questo libro io vado, l'8 sono a Confindustria a Treviso, cioè, è un libro che poi sono in università la settimana dopo a Torino, cioè secondo me è un libro che dovrebbe insegnare delle cose, no? A cosa non fare.
Qual è il valore universale secondo te? La tua storia è chiaramente una storia personale, la storia della tua famiglia, la tua, però c'è una radice più universale in questa vicenda?
Beh, assolutamente. È un proprio un classico. Parlavi delle questioni, no? Di Succession, cioè... Succession, a parte che non mi riconoscono il figlio, il padre non è come mio padre, però alcune logiche sono molto simili, cioè proprio anche lì uno dovrebbe essere studiato all'università delle piccole e delle grandi imprese familiari, perché io parlo per le italiane perché le altre non le conosco, però per carità, sono delle logiche evidenti, cioè sono purtroppo la storia e le storie si ripetono continuamente.
Secondo te la transizione digitale ha reso questo conflitto fra generazioni più esacerbato, più difficile da gestire? O è sempre un problema che si pone ogni epoca, ha le sue specificità e questo è un problema eterno, diciamo?
Sì, può essere che la transizione digitale, ne abbiamo parlato, di intelligenza artificiale, abbiamo parlato, sicuramente è qualcosa che un paese come il nostro, di persone, e mi ci metto ormai, anziane, ripeto,
no, ma dico proprio nel rapporto padre-figlio, magari il cambio di paradigma.
Ma è quello che sto dicendo. Sì. Cioè io sinceramente non so come sarei oggi in un'azienda se i miei figli dovessero entrare. Probabilmente avrebbero delle idee completamente diverse dalle mie, ecco. Degli approcci, a parte che io conosco certe logiche di più di altre, però non è una questione mia, è una questione proprio, secondo me, demografica. Cioè un problema, l'Italia è un problema che è un paese di vecchi, con un problema demografico spaventoso, che infatti è spesso anche sulle pagine dei giornali. Cioè, è evidente che tendenzialmente, se l'Italia non modifica qualcosa, avrà dei grossi problemi. Ecco.
Quanto vale adesso l'e-commerce che avevi creato di Esselunga, più o meno, insomma, quanto, se uno dovesse scorporarlo?
Ma ho fatto dei conti, sono anche stati scritti nel libro, avevo calcolato che era qualcosa che valeva più di 1 miliardo. Certamente io ho fatto tutti i conti, perché quando abbiamo dovuto monetizzare la nostra partecipazione, era una cosa che aveva un senso. Quindi sicuramente io ho ricevuto meno di quello che avrei dovuto ricevere. Ma va bene così, assolutamente.
Ma sei orgoglioso che funzioni, visto che quando l'avevi creato hai dovuto affrontare, diciamo, molta ostilità?
Orgoglioso che funzioni, sì.
Cioè che sia diventata una cosa
Come ho detto prima, però, non c'è stata l'evoluzione, nel senso che l'evoluzione è tutta un'altra cosa. Cioè, okay, è un peccato aver lasciato spazio ad Amazon. Amazon è dilagante, è assolutamente in più in un paese. È vero che molto cittadino, però io vivo per esempio in campagna, se non trovo qualcosa non ho altra opportunità che andarla a cercare su Amazon. Questa è la... Cioè, se uno sta in un piccolo borgo come me...
Questo può anche essere vero per le città congestionate, in cui magari entrambe le persone di una coppia lavorano, anche quello alla fine diventa... Comunque, il libro si intitola Le ossa dei Caprotti. Vostro padre vi portava spesso alla chiesa di San Bernardino Le Ossa. Poi c'è questa storia della tomba di famiglia. A un certo punto lui se ne occupa, Bernardo se ne occupa, e manda poi questa lettera o mail, insomma, molto dettagliata. C'è un legame fra queste cose? Perché hai scelto questo titolo?
Allora, è proprio come dici tu, nel senso che c'è un legame, cioè, soprattutto forse c'era una sorta di ossessione di mio padre per la morte, e questo, in questo senso, ecco, diciamo, è assolutamente. E poi io vivo in questa casa di famiglia che ho ricomprato nel 2002 e una cappella che apparteneva alla, al casato che aveva la casa prima di noi, e ho un santo nella cappella.
Cioè i resti?
È proprio uno scheletro.
Uh-huh.
E c'è proprio una teca con tutto questo santo, San Valerio, e quindi secondo me aveva un perché, ecco, è legato appunto all'ossessione, ma anche alle nostre radici, alla, a questo cimitero dove c'è stata una scena divertente, tra virgolette, nel, nel libro.
Cioè?
Dove al funerale di mio padre è stato messo un cordone di sicurezza per non farci entrare, come se noi potessimo ledere la tomba di papà. Ecco, era proprio una cosa abbastanza strana. E poi è stato messo un servizio di sicurezza dopo, credo solo per 6 mesi, ma comunque è come, come se lui fosse Elvis Presley. Ora, non credo che qualcuno...
C'è il cimitero.
Sì, qualcuno si sarebbe rubato la salma di mio padre. Poi, insomma, ci sono tanti episodi nel libro e quindi, secondo me, è un filo conduttore. Ecco. Tra l'altro, il santo l'ho avuto in casa per un periodo.
C'è anche senso.
Questa cosa è abbastanza divertente.
C'è anche
sì,
senso.
Perché la cappella aveva umidità, no? E, e aveva un problema di umidità, per cui, mi hanno detto, l'abbiamo dovuto trasferire in casa. E quindi mio figlio piccolo mi diceva: andiamo a vedere il santo. E io dicevo: no, no, Giovanni, non andiamo a vedere il santo, ti prego, no, oggi no. Perché comunque è impressionante. Arrivavamo,
certo.
L'avevo messo nella sala degli archivi, è una sala degli archivi molto importante.
Sì. Molto, ma si vede, molto. Cioè dentro una
bara? Si vede come? Si
cioè,
vede.
Cos'è,
ho anche le reliquie
di
6 o 7 santi. Tutte le reliquie, perché allora bisogna capire che dal Medioevo in poi i santi e le reliquie erano un'arma, un simbolo, più che un'arma, un
certo.
Simbolo politico.
Chiaro.
Se uno va a Saint-Denis, che è dove ci sono le tombe dei re di Francia, capisce, cioè nel senso che venivano anche trasportati attraverso tutta la Francia,
sì, sì.
Le reliquie per far vedere che il potere reale c'era. E...
Sì, sì, ma anche in epoca antica, non so, medievo, ma...
No, ma il santo è legato
no,
al
il santo,
fatto
certo, no, ma dico
che la
resti...
famiglia precedente ai Caprotti, gli Airoldi, che erano questi tesorieri del Duca di Milano, persone molto importanti, molto influenti, avevano proprio richiesto al Papa questo simbolo importante per far capire che era un simbolo della loro potenza, della loro ricchezza e della loro potenza.
Senti, la mia ultima domanda riguarda... Cioè, questa storia ha molti aspetti angoscianti. E tu come ti regoli con i tuoi figli? Cioè, cosa cerchi di non fare... Senti mai il rischio di ripetere dei comportamenti o di...
No, c'è stato sicuramente il rischio. Io per un periodo ho replicato molto male perché poi il rischio è sempre quello di fare delle brutte copie. No? Me lo disse un giorno un mio dipendente che è citato nel libro, disse: dottore, per lui toscano, dice: noi non vogliamo una brutta copia. E aveva ragione, cioè il classico, no, è tu imiti tuo padre non avendone lo stesso carisma, le stesse eventualmente capacità o essendo molto diverso da lui, ma comunque ogni epoca deve avere comunque, no? Se tu vuoi creare un'azienda manageriale non ti puoi comportare come si comportava mio padre. E invece il rischio è proprio che tu voglia essere manageriale e comunque traghettare l'azienda nella modernità, ma facendo il padrone vecchio stile, ecco, che non va bene. Quindi, nel caso, non parlando più dell'azienda, ma della famiglia, io ho sicuramente sbagliato con i miei figli, ma mi sono reso conto di aver sbagliato e piano piano vi sto ponendo rimedio, ma non è una cosa semplice, non è una cosa, anche perché i figli che hanno subito magari sono più, no? Distanti. Adesso siamo molto più vicini a come eravamo prima.
Perché il discorso col padre è sempre questo, cioè da un lato tu ti confronti e lotti con lui, però c'è una parte di lui che è dentro di te.
Certo, il padre è sempre, e questo lo dico per i padri in generale, non per la mia storia, ma il padre è in posizione dominante, è in posizione dominante con i figli e soprattutto con i figli maschi, cioè lì si crea subito un problema di potere, di scontro, di, no? Io sono così, tu sei cos'ha? Io la penso così, tu la pensi in un altro modo e quindi, no? Non vai bene, no? Non vai bene, sei semplicemente diverso, che per carità arricchisce.
Il problema è quando c'è una savana da condividere, cioè nel senso.
Beh, infatti i leoni maschi mangiano i piccoli. Spesso.
Grazie
Grazie a voi.
Giuseppe. Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, trovi anche il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Onofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. A presto!